Allora, stiamo leggendo il Vangelo di Luca e dopo l'inizio, il prologo o introduzione, i primi quattro versetti che danno un po' il tono. Vi ricordo sempre questa chiave di lettura. Qualunque libro biblico voi leggete, l'inizio e la fine sono i punti sensibili, dove appunto si chiama dispositivo di cornice, la cornice, perché la storia inizia lì e finisce qui. E quello funziona anche come indice, il nostro indice per capire di che cosa parla il libro, mentre la conclusione serve a dire dove vuole portarmi l'autore. Ecco, dove vuole... Ciao, alleluia.
Ciao, ciao.
Prendiamo una sedia.
C'è la sedia.
C'è. Ciao.
Quale, per voi?
Sì.
Sì, sì.
E... grazie, scusa,
No, giusto,
Poi, bisogna risparmiare.
Bisogna risparmiare.
Di crisi, strutture,
e quindi ecco, gli inizi danno un po' il là, e abbiamo visto questo Luca che non è polemico, non è che dice sì, gli altri hanno scritto, però non hanno scritto bene, adesso vi spiego io bene le cose, no, altri hanno scritto, anch'io scrivo, con l'intenzione che tu possa giungere a una comprensione ancora più profonda dell'insegnamento che già hai ricevuto, quindi è un Vangelo per non persone che non sanno niente della fede, di persone che già stanno facendo un cammino, come proviamo a farlo noi, tra mille fatiche, tra mille contraddizioni, ma che si domandano appunto, potremmo usare questa immagine, una fede più adulta, più consapevole, una fede che prova a scavare a fondo, ecco, quello che è il messaggio cristiano legato al lieto annunzio, all'Evangelo di Gesù. Abbiamo visto la prima scena, si apre il sipario, prima scena è Zaccaria, abbiamo un'annunciazione, l'angelo Gabriele che parla a Zaccaria. Adesso leggeremo subito dal versetto 26, 1, 26 fino a 38, una seconda annunciazione. I primi capitoli di Luca sono fatti così, di annunciazioni, incontri, nascite e poi anche di meraviglia che si esprime in cantici, lo vedremo, che sono, danno anche una lettura più a fondo degli avvenimenti. Cercheremo di capire, quando abbiamo finito questi primi due capitoli, cercheremo anche di capire cosa abbiamo letto, cioè non solo i contenuti, quello sì, ma anche... in termini tecnici si dice che tipo di genere letterario è questo racconto? È un giallo? È un romanzo rosa? Ognuno, sapete, è importante sapere, se no sbagli, se tu leggi un giallo dicendo è un trattato di etica, qui si giustificano le uccisioni, non è giusto, hanno sbagliato a scrivere. No, il giallo funziona così, c'è sempre un assassino e poi c'è un detective che deve cercare di capire chi è stato. Allora noi cercheremo di capire però alla fine, come al solito prima leggiamo. Allora leggo il testo, Luca 1, 26, 38 e poi vi faccio una domanda, vediamo di lavorare assieme. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazaret a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te». Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine». Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo?» L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Allora, noi lo riprenderemo adesso versetto per versetto, il nostro modo di leggere la Bibbia guardando anche i dettagli, però voltando la pagina, ricordandovi delle cose che ci siamo dette o leggendole, proviamo a vedere le uguaglianze e le differenze tra queste due annunciazioni, tra quella fatta a Zaccaria e quella fatta a Maria, perché vi dicevo forse già la prima volta che l'evangelista Luca ama procedere proprio così, con un termine greco, si dice synkrisis, che vuol dire mettere in parallelo, confrontare. Crisis, sentite anche la parola, per noi crisi è sinonimo di aia, va tutto male. Invece in greco crisis vuol dire una situazione di decisione, proprio perché le cose non vanno come ti andavano prima, quando tutto è tranquillo, vai avanti quasi in automatico. La crisi è il momento in cui devi prendere una decisione. Allora, la sin vuol dire assieme, sinergia, sintesi. Ecco, cioè, allora proviamo a... Luca dice, per capire una scena, un personaggio, devi fare un confronto. Dovete pensare che quando Luca scrive, nel mondo romano c'è un grandissimo autore, Salman Rushdie, non so, uno importante di oggi, dell'epoca, era nato intorno al 50, ecco, Plutarco, si chiamava Plutarco, ha scritto le vite parallele. Questo è proprio il concetto, cioè lui confrontava per esempio Alessandro Magno con Cesare, cioè un imperatore greco con un imperatore romano, oppure, e questo modo di guardare la realtà facendo un confronto serve proprio a capire questo: cosa unifica due personaggi, che cosa hanno in comune e cosa invece hanno di specifico loro, le differenze. Allora proviamo a vedere cosa vi viene in mente guardando al primo annuncio a Zaccaria, quello che troviamo dal versetto 5 in poi, e il secondo, quello a Maria, dal versetto 26 in poi. Proviamo a elencare, partiamo dalle uguaglianze. Cos'è che è simile nelle due scene?
Già l'angelo che
vedi. L'angelo Gabriele, esatto. Troviamo in tutte e due le scene lo stesso angelo. Un angelo, quindi un intervento dall'alto, con un nome specifico, Gabriele. Poi?
Non so se è una similitudine, però è interessante, perché da una parte c'è un uomo anziano che prega per avere un figlio, e dall'altra c'è una Maria che non sa niente, ha 16 anni, 17,
è giovane,
non
sì,
sa niente, e le viene proposto molto di più.
Questo
non
diciamo
non
che
è una similitudine.
No, questa è la differenza, è la differenza.
Anche perché tutti e due hanno ricevuto lo stesso...
Ah, tu dici questo, tutto. Ok, però hanno ricevuto un annuncio tutti e due.
Uno l'ho pregato, e poi quasi non lo capiva che è successo, e l'altra non ha pregato niente, e l'ha accettato subito, no?
Giusto. Allora, qui abbiamo sia una comunanza, una simiglianza, hanno ricevuto tutti questo annuncio, però con due figure differenti. Rimaniamo sulle somiglianze, ci sono altre somiglianze o no?
Ma loro erano cugine, no? No,
sì,
Maria
ed Elisabetta erano parenti, diciamo così, poi sì, erano parenti.
Anche di Davide, no? Due di Davide,
no,
della stirpe di Davide.
No. Della stirpe di Aronne sarà interessante, perché la prima coppia è di stirpe sacerdotale, questa seconda coppia è di stirpe regale, Davide. Vedremo che ci sarà un'altra coppia nel Tempio, quando Gesù viene presentato, Simeone e Anna, che sono di stirpe profetica, tre categorie, sacerdotale, regale e profetica, però su quello più avanti. Sì, sono parenti, quindi questa è una somiglianza, cioè sono persone che non sono sconosciute, c'è un legame tra di loro.
Poi fu turbato, tutti e due furono turbati.
Benissimo, guardate com'è la scena. Fu turbato, nel senso che sempre c'è un intervento dell'angelo che crea come reazione uno spavento, un turbamento. E tutte e due? A tutte e due non temere, certo, l'angelo li rassicura, ma guardate ancora, è interessante questa scaletta, cioè come procede il racconto?
E poi tu ne avrai gioia ed esultanza
a Zaccaria.
E a Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, e dopo dice...
E poi erano...
Sì. Diciamo che la gioia non c'è, però lei è azzeccata lo stesso, no, involontariamente, perché quella lo vedremo dopo... Scusa. No, ma c'è anche qui, anche se la nostra traduzione non va bene, tradurre un po' tradire. Quando dice... Ti saluto, o favorita dalla grazia. Sapete come si è il saluto in greco? In ebraico è shalom. In italiano è ciao, che vuol dire schiavo. Ciao, era dal dialetto veneto per dire vostro. In spagnolo non so com'è. Hola, ecco. In greco. Ave, esatto. E difatti nel mondo cattolico c'è l'Ave Maria, perché il saluto è tradotto alla romana Ave, ma nel testo greco è Kaire, che vuol dire gioisci. Certo che noi possiamo dire, ma sì, gli ha detto ciao Maria, o come traduciamo shalom, dice vabbè, un saluto, buongiorno, però Kaire vuol dire gioisci. Ma kair, le beatitudine, c'è proprio questa radice greca, cioè quindi qui c'è la gioia, che vi ricordate, dicevamo, non è un sentimento, vai, ti è andata bene la giornata, sei felice, è la gioia messianica, è l'attesa di...
Viene da Kairos?
No, Kairos è il tempo, cioè il Kronos e il Kairos. No, questo è il verbo...
Qui c'è anche un'altra similitudine, che... entrambi gli sposi erano giusti davanti a Dio, e Maria era anche giusta davanti a Dio.
Dove lo vedi che Maria è giusta?
In un altro Vangelo.
Allora non vale, rimaniamo sul testo, se no gli facciamo dire quello che vogliamo il testo. Altre similitudini, provate a vederli. Per esempio, secondo voi c'è una similitudine non solo nella prima reazione, quando sono turbati, ma nella seconda reazione? Pongono delle obiezioni?
Sì.
Sì? Zaccaria cosa gli dice?
Che è troppo vecchia lei. E quell'altra dice che è troppo
giovane. No, non è proprio così. Questo è l'altro Vangelo che legge Franca.
No, ma è giusto.
Sì. No, ma stiamo al testo. Devo arginarla, perché sennò mi tira tutta la Bibbia.
No, altrimenti, no, ma l'altra è troppo giovane,
sì.
Perché non ha uomo.
Sì.
Perché
sì.
Non ha uomo. E l'altra, ecco, è troppo vecchia, perché non ha.
Ma prova a leggerlo, perché hai detto è troppo vecchio.
Dove sta scritto qua? Cioè, che cosa, io non lo vedo.
È giusto, ecco. Ma è giusto, ma leggete il testo.
Ma dove sta scritto? Che io sono vecchio.
Da che cosa conoscerò questo, il versetto? Perché io sono vecchio e mia moglie in età è avanzata. Questo è il versetto giusto. E quello del giovane, ecco, non conosco uomo. Non è proprio legata alla giovinezza, però è giusta l'indicazione, soprattutto perché... quella parola al versetto 27, che un angelo fu mandato a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe, quella parola, parzenos in greco e almanà in ebraico, non vorrebbe dire, per noi vergine vuol dire che non ha avuto rapporti sessuali. Vergine invece nella Bibbia vuol dire che sei una ragazza giovane, ecco. Anche se poi qui cercherà di capire in che senso è vergine invece qui, perché qui c'è un elemento in più, non ti viene detto solo che è giovane. Differenze, allora, questa è una differenza, insomma. Dicono la stessa obiezione, però uno è vecchio e l'altro è giovane. Abbiamo già detto, uno è una coppia sacerdotale, Dove avviene questa scena, per esempio?
Questa ultima o quella di prima?
Tutte e due, facciamo la differenza. Nel tempio, nel luogo principale a Gerusalemme, nel tempio lui è un sacerdote, sta facendo l'offerta dell'incenso. E questa a Maria dove avviene?
È a casa.
Sì, non è detto, però sì, il luogo non è detto, però si dice, siamo a Gerusalemme, nel Tempio? No, siamo a Nazareth, in Galilea. E questo cambia tanto, perché vedremo, sarà soprattutto Giovanni a dire la verità, che continua a dire, ma cosa può venire di buono da Nazareth? Pensate che, guardate la cartina, grosso modo, mentalmente, visualizzatelo, il sud è la Giudea, dove c'è Gerusalemme, in mezzo c'è la Samaria, sopra c'è la Galilea. Allora, ai tempi di Gesù, la Giudea con Gerusalemme era il vero Israele, quelli fedeli. Perché cos'era successo? La Samaria, quando era stata conquistata dagli Assiri, gli Assiri avevano questa politica, un po' come hanno fatto i russi in certi paesi dell'ex Unione Sovietica, mischiavano la popolazione, perché se io lascio lì la popolazione che è nata lì, che conosce i posti, si organizza e resiste, se io invece ti deporto da un'altra parte e lì metto altre persone, le controllo meglio. Per cui agli occhi di quelli di Gerusalemme erano, scusate la parola, ma loro dicevano proprio così, erano bastardi, non erano veri ebrei, erano gente che si è mischiata. La Galilea è ancora sopra. Veniva chiamata la Galilea delle genti, cioè dei gentili. Gentile non vuol dire che è carino, gentile, vuol dire non ebreo, gentile. Ci sono gli ebrei, cioè la Galilea era proprio la periferia che proprio non contava niente agli occhi di Gerusalemme, ma sì, quelli sono ebrei per finta. Capite la differenza? Cioè abbiamo il cuore, Gerusalemme, il Tempio, e lì abbiamo la periferia disprezzata, Nazareth, un paese che non viene mai citato nella Bibbia, a differenza di Betlemme, che era il paesino di Davide, ma Nazareth non viene mai citato. Questo è il problema nei confronti di Gesù, che verrà chiamato spesso Gesù di Nazareth. Cioè che quel nome diventa proprio, come dire, un marcatore identitario per Gesù, ecco. E poi c'è questo, certo, lì abbiamo un uomo, un sacerdote, qui abbiamo una donna. È impressionante, noi dovremmo fare molta attenzione alle figure femminili nel Vangelo di Luca. Le donne ai tempi non valevano niente, Se un angelo appariva una donna, se l'era inventato la donna, cosa succede nei racconti di resurrezione, no? Quando sono le donne a dire è risorto, pensavano che erano chiacchiere da donne.
Non gli credevano.
Sapete che nei tribunali, appunto, la testimonianza delle donne non era valida. Per cui capite anche, come dire, la forza di questo racconto. E anche il coraggio, perché chi leggeva il Vangelo di Luca ai tempi diceva, sì, ma c'è un famoso, come si chiama, Celso, un autore dei primi secoli, che ha scritto contro i cristiani, era un polemista romano, che diceva, è una religione da donnette, quelle donne che vanno al mercato, parlano, ah sì, abbiamo incontrato un messia, è risorto, c'era proprio il disprezzo. Allora capite che uno dice, ma se devo parlare di Gesù e non credono le donne, non parlo tanto delle donne. No, e invece siccome era proprio un tratto importante di Gesù, subito Luca mette il fuoco su una donna e poi vedremo tutte le altre. Ok, vedete che allora non siamo entrati nei particolari, perché poi cosa gli dice l'angelo a Zaccaria, che già anticipa la missione di Giovanni il Battista. Riprendiamolo dal versetto 1:15. Luca 1:15, perché sarà grande davanti al Signore. E questo lo dice anche di Gesù. Se andate al versetto dov'è grande? 32, sì, questi sarà grande, vedete, quindi sono tutti grandi, però grande cosa vuol dire? Allora, per Giovanni il Battista è Sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande alcoliche, sarà pieno di Spirito Santo, anche Gesù, abbiamo la presenza dello Spirito Santo. Ma qual è il compito che lo Spirito svolgerà in Giovanni Battista? Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a lui con lo Spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri e dei figli e ribelli alla saggezza dei giusti e preparare il Signore un popolo ben disposto. Cioè è uno spirito profetico, cioè il ruolo di Giovanni è che sarà grande, ma sarà un grande profeta. Gesù viene detto, questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Qui già un titolo, come dire, sapete che i Vangeli sono anche costruiti su quelli che si chiamano i titoli cristologici, cioè come viene nominato Gesù? Figlio dell'Altissimo, è un termine messianico potremmo dire, ma soprattutto il dopo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, cioè lui sarà il successore di Davide tanto atteso. Qui dobbiamo anche entrare a capire, cioè, chi sentiva queste parole da secoli sapeva che in Israele non c'era più un re. Dopo che i babilonesi hanno deportato anche il regno del sud, Gerusalemme, dopo Nabucodonosor, diciamo, dopo ci sono stati dei governatori, anche se voi leggete il libro di Esdra e Neemia, quando ritornano da Babilonia c'è un sommo sacerdote, c'è un governatore che però dipende da Dario, il re dei Persiani, poi dipenderà dai successori di Alessandro Magno, i Seleucidi, poi dipenderà dai Romani. Erode, vi dicevo, si faceva chiamare re, ma era un titolo più onorifico, insomma aveva pagato i Romani dicendo voglio essere re, va bene, ti diamo il titolo, ma non governava, capito? E qui si dice invece che gli sarà dato il trono di Davide suo padre e regnerà in eterno. Cioè non sarà come Salomone che eredita il trono di suo padre Davide e poi muore, regnerà in eterno. E quindi vedete anche come le due figure sono differenti. Però riprendiamo, dai, versetto per versetto, se avete pazienza. Allora, anche qui guardate, mentre la prima annunciazione iniziava al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, versetto 5, qui dice al sesto mese. Al sesto mese di cosa? Al sesto mese in cui Elisabetta si è ritrovata incinta. Cosa detta il ritmo del tempo? Il grande re? No, il fatto che c'è una donna che rimane incinta. Che bello, no? Che la storia viene misurata sul tempo di questa gestazione, di questa gravidanza. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, quindi è sempre Dio che prende l'iniziativa, sia prima che dopo. Qui abbiamo una storia in cui è Dio che inizia. Fu mandato in una città di Galilea, vi dicevo appunto tutte queste cose della Galilea disprezzata, chiamata Nazareth, una città sconosciuta, a una vergine, cioè una ragazza, potremmo tradurre, fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide. Allora, di Maria non sappiamo i parenti, a differenza di Elisabetta che ci veniva detto che anche lei era di famiglia sacerdotale, discendente di Aaronne, il grande sacerdote, che ha sposato un altro di famiglia sacerdotale, Zaccaria, che faceva il sacerdote. Qui di Maria non ci viene detto niente, se non che era giovane, ma che era fidanzato a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, quindi di una discendenza regale. Sapete, adesso poi nell'ebraismo post-biblico, già dal cognome tu capivi, se voi trovate Cohen o Coin, vuol dire sacerdote, quindi erano, come dire, discendenti di Aaronne, oppure tutta una serie di cognomi, Ben David, che vuol dire figlio di Davide, o Melech, insomma. Comunque, è fidanzata, cosa vuol dire fidanzata, per esempio? Fidanzata per noi vuol dire stanno assieme, voleva dire promessa, cioè nel senso che il matrimonio a quei tempi si compiva in due momenti, c'era, come dire, di solito era difficile che fosse un matrimonio d'amore, era come dire un patto tra due famiglie, era un matrimonio combinato dove appunto una volta stabilito che la mia figlia sposerà il tuo figlio, loro sono già sposi ma non vivono ancora assieme. Perché appunto c'è un periodo, come dire, no, sì, un periodo di prova, no? E poi invece il matrimonio, quando la sposa va nella casa dello sposo, allora, che è strano, perché per la Genesi era il contrario, è l'uomo che lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, Genesi, ricordate, mentre poi invece, come dire, la mentalità patriarcale era la donna che doveva lasciare la sua casa e andare nella casa del marito. Allora, questa Maria quindi ha già qualcosa di combinato con questo Giuseppe della casa di Davide, e appunto qui ci viene detto adesso il nome della vergine, della ragazza, era Maria, Miriam, che è anche il nome della sorella di Mosè, Aronne e Miriam, che era quella che cantava quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto. Se leggete Esodo 15 c'è il cantico di Mosè, ma alla fine c'è anche Miriam con le donne, i tamburelli, che appunto esaltano il Dio liberatore che gli ha strappati dalla schiavitù. Quando l'angelo fu entrato da lei, vedete, non dice proprio nella sua casa, però è chiaro, l'ambientazione verosimilmente è una stanzetta di Nazareth, ecco. Quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, letteralmente caire, gioisci o, viene tradotto, piena di grazia, oppure favorita dalla grazia. È un termine un po' particolare greco, che caritomene, caris vuol dire grazia in greco, che vuol dire non che tu sei, come pensiamo noi, sei una bella persona, hai tante doti, sei una persona graziosa, bella, no, che sei stata riempita dalla grazia. Guardate, il Vangelo di Luca è quello più vicino a Paolo, e sapete che Paolo insiste molto sul fatto che noi non ce la facciamo a salvarci, noi siamo solo la grazia, cioè l'amore gratuito, perché grazia vuol dire questo, gratuito, immeritato, l'iniziativa di Dio che rimette in moto una storia che abbiamo detto è sterile. Bello questa, no? Perché è una storia o troppo vecchia o ancora troppo giovane, ma ancora non pronta a generare, ad essere generativa. Bene, qui subito si dice: sì, è vero, la storia è così, ma qui c'è un intervento di Dio, qui c'è appunto un agire gratuito, la grazia che riempie, che ti riempie piena di grazia, favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Allora, noi qui andiamo un po' veloce, ma è come se a chi ha un po' l'orecchio biblico sentisse tutta una serie di risonanze di tanti passi nella Bibbia. Per esempio, il Signore è con te. È una cosa, forse la scena più in cui ricordi di più è quando Dio chiama Mosè al capitolo 3 dell'Esodo e gli dice: ti mando dal faraone e io sono con te, con te. Su questa frase sapete che l'evangelista Matteo costruirà molto del suo modo di presentare Gesù. I quattro evangelisti sono come quattro registi, quattro film sullo stesso soggetto. Per Matteo Gesù, è vero, si chiama Gesù, ma per lui dice si chiama Emanuele, che vuol dire Immanuel, Dio con noi. E come finisce il Vangelo di Matteo? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Cioè il con noi è importante per tutti i Vangeli, soprattutto per Matteo, ma qui sentite, difatti ha un orecchio ebraico, c'era un famoso rabbino filosofo che ha commentato ad Heidelberg, che è una grande università tedesca, la lettera ai Romani, diceva: io leggo la lettera ai Romani o leggo un Vangelo e dico: questo non è greco, è Yiddish, cioè è ebraico sposato con un'altra lingua. Bellissimo, perché capite, questo ci dice, è importante capire le parole, non è il greco classico, lo capisci subito, se uno ha fatto liceo classico legge e capisce che è un altro greco, ma è un greco, si dice greco della koinè, cioè un greco comune, molto semplice, anche se Luca è il più raffinato dei quattro Vangeli, Marco ha un linguaggio più popolare, Luca è quello più, si atteggia storico, uno che, però è sempre un linguaggio che attinge al mondo ebraico. Qui siamo nel mondo ebraico, siamo a Gerusalemme e a Nazareth, è lì il contesto. Allora, gli dice, ti saluto, cioè gioisci o favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole. Certo, appunto, il turbamento, che vuol dire che non è solo lo spavento, cioè che il dire faccio i conti con qualcosa che capisco è... dice la responsabilità, dice la consapevolezza che sei di fronte al divino. Quando nella Bibbia trovate il timore del Signore, il timore di Dio, che per i libri sapienziali è il principio della sapienza, il timore del Signore, non vuol dire la paura, non vuol dire la paura. Cioè, noi dovremmo tradurre timore di Dio come fede. Vuol dire, timore di Dio lo prendo sul serio. Si dice anche in italiano, il timore reverenziale, non di chi è spaventato, ma chi di dà peso. Le parole che mi dici le ritengo importanti, non sono chiacchiera. Ecco, quindi qui abbiamo questo turbamento che dice una consapevolezza, ella fu turbata a queste parole e si domandava, e certo erano parole dure, cioè, ma vi immaginate se... Facciamo, dai, facciamo un po' di fantascienza. Vi capitasse stasera, mentre siete a... vi capiterà, poi mi telefonate di notte, io spengo il telefono, che vi appare un essere celeste, lasciamo perdere tutte le rappresentazioni, ali, qui non c'è niente, ecco, un angelo, che vi dice, ti saluto Loredana, favorita dalla grazia, il Signore è con te, dice, cosa ho mangiato stasera, mi è andato di traverso, cosa avrò una crisi mistica, la sindrome di Gerusalemme, come la chiamano, cioè, tutto, è chiaro che è bello che uno dice, fu turbata a queste parole.
La sorpresa della...
La sorpresa, certo, è qualcosa di inaspettato, perché prima anche Franca diceva, cioè Zaccaria aveva pregato per avere un figlio, l'angelo glielo ricorda, quello che voi avete domandato è, qui invece è proprio qualcosa, un'irruzione, ecco, che bello pensare che la fede a volte è frutto di un cammino, tu fai un cammino e fai delle esperienze forti, hai degli incontri significativi, Dio ti parla attraverso il tuo vissuto, ma a volte è proprio un'irruzione.
Sposta le montagne.
Sposta le montagne soprattutto interiori, e è proprio quello che nella letteratura profetica c'è, nelle nostre Bibbie traducono, la parola di Dio fu su Isaia, fu su Geremia, che noi traduciamo, la parola di Dio fu ascoltata da Geremia, ma nel testo è come se tu stai facendo la tua vita, a un certo punto c'hai qualcosa che taglia a metà la tua vita, cioè qualcosa che irrompe, che ti scuote, che non te l'aspetti. Ecco, questo sembra dire questo, questa scena. E quindi lei, che fu turbata, però interessante, si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. Bellissimo, la prima teologa per Luca. Perché non basta che tu dici, mamma mia, cosa mi è successo? Ma ti domandi che senso ha quello che mi è successo. Che belle queste parole, oppure che pericolose queste parole, cosa, dove vuole portarmi questo angelo? Ma ecco che Maria, già fin da subito nel Vangelo di Luca, che dall'inizio ci dice io voglio che tu sia consapevole, che tu possa accuratamente informarti e tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate, ricordate? Ecco, qui Maria si domanda che senso ha.
Ma è frastornata.
Sì, perché la sorpresa.
La sorpresa. Però c'è la sorpresa e il desiderio di capire. Cioè, non c'è solo la sorpresa.
No, ma frastornata nel... Sì, sorpresa, ma è anche che qualcosa di talmente nuovo che si apre a questo, non lo esclude.
Non lo esclude,
però
certo.
Cerca di capirlo.
Cerca di capirlo. Ecco. È una fede comunque intelligente che vuole...
Esatto, in crescita.
In diciamo. Crescita, sì. Dunque, l'angelo le disse, quindi entra in dialogo, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio, di nuovo, no? È Dio che interviene, l'abbiamo capito anche all'inizio, anche nella finale dell'annuncio della nascita di Giovanni, quando Elisabetta rimane incinta e dice, ecco, il Signore ha fatto per me il Signore, ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Qui c'è un Dio che interviene, che cancella la vergogna, che porta salvezza, cioè hai trovato grazia presso Dio. E cosa vuol dire questo? Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. E qui incomincia a concretizzarsi il motivo per cui l'angelo ha fatto questo annuncio. Concepirai, partorirà un figlio, come tutte le nascite c'è un concepimento, c'è una gestazione, c'è un parto, gli porrà il nome Gesù. Allora, noi diciamo i nomi sono importanti, Yohanan, Giovanni, vuol dire Dio fa grazia, e già lì vedete come questa insistenza sulla grazia in questi capitoli. Gesù è Dio salva, Yeshua, che vuol dire Giosuè. Quando voi trovate Giosuè, la stessa roba di Gesù. Gesù è l'abbreviazione, perché il nome ebraico lungo sarebbe Yehoshua, ma che viene abbreviato in Yeshu. È come Giovanni e Gianni in italiano, non so, in tutte le lingue ci sono le abbreviazioni. Era un nome abbastanza comune, non è un nome speciale. Però nel racconto di Luca, dove il nome è, i latini dicevano nomen omen, il nome è già il tuo destino, il tuo è un augurio, un auspicio di quello che diventerai, è la tua identità, sì. E quindi questo è importante, quindi qui abbiamo un nome che dice Dio si prende cura di una storia e desidera salvarla. Però vi faccio anche porre attenzione sul fatto che tu gli porrai il nome Gesù. Stranissimo, era il padre che dava il nome al figlio. E vedrete anche che quando Zaccaria è muto, Elisabetta dice si chiamerà Giovanni, la gente non ci crede, va a chiedere a Zaccaria, perché ci vuole la conferma del padre. Il padre dice sì, Giovanni è il suo nome. E qui invece è Maria, un protagonismo femminile impressionante per l'epoca, impressionante, perché dare il nome vuol dire che sei tu che, come dire, sei il responsabile, sei colei che instrada questa nuova vita, non solo la mette al mondo, la partorisce, ma anche la educa. Gli porrà il nome Gesù. Questi sarà grande, appunto. Quindi di nuovo c'è questa idea di grandezza che è ancora generica, vedete. Siamo all'inizio del Vangelo, non tutto è chiaro, ma incomincia a dirti, guarda che hai a che fare con qualcosa di grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Quindi figlio altissimo è uno dei tanti sinonimi di Dio. Ancora adesso nella tradizione ebraica non si dice il nome proprio di Dio, non bisogna neanche pronunciarlo, il tetragramma. Noi purtroppo cristiani lo pronunciamo, ma non nominare il nome di Dio in vano vuol dire anche proprio non dirlo.
Colui che non ha nome.
Sì, per cui si trovano dei sinonimi, non solo Adonai che vuol dire mio Signore, El Shaddai, Zebaot, loro dicono soprattutto Hashem vuol dire il nome sottinteso impronunciabile, oppure dicono Makom vuol dire luogo, perché non è il mondo il luogo di Dio, è Dio il luogo di tutto, è il luogo che racchiude. Ci sono dei bei, c'è una bella riflessione sui nomi, come la tradizione musulmana, i 99 nomi di Dio. Sapete che i musulmani hanno questa specie di rosario dove pronunciano da El Rahuma, il misericordioso, dicono appunto, tu conosci bene tutto, che bello che abbiamo tra di noi una che conosce l'arabo, mamma, io sono commosso, è bellissimo, dai.
Mi piacerebbe avere qualcuno che sia anche ebraico.
Che conoscesse l'ebraico, che sia, chi lo sa, magari verrà. Dunque, quindi, gli dice figlio dell'Altissimo, che vuol dire figlio di Dio, però anche qui voi dite, ma un titolo alto, figlio di Dio, non gliel'ha detto Giovanni, figlio di Dio. Però è ancora ambiguo, perché sapete che nell'antichità, per esempio, figlio di Dio era il faraone, erano tutti considerati. In che senso sarà figlio di Dio? È bello questo, cioè noi entriamo piano piano nel racconto. Luca ti dice alcune cose, ma le lascia ancora in chiaroscuro. C'è bisogno di specificarla, anche se è forte qui. Sarà grande, sarà chiamato, non vuol dire che io lo chiamo, sarà riconosciuto come figlio di Dio. Cioè, anche qui, tu che leggi, dice, da chi sarà riconosciuto? Chi lo riconoscerà? E chi invece non sarà in grado di riconoscerlo? Perché vedete, è importante all'inizio farsi un po' di domande. Dove mi vuole portare questo narratore? Che film mi sta descrivendo? Sarà chiamato da chi? Figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio, qui appunto, Elohim, gli darà il trono di Davide suo padre. Allora qui abbiamo proprio, come dire, un riferimento all'attesa messianica. Sapete che Messia, Mashiach, che poi viene tradotto Christos, vuol dire unto, era l'unzione regale. Per diventare re ti mettevano questo olio sul capo. Quando nel Salmo si dice: come bello che i fratelli vivano insieme, e come olio profumato che scende, lì è l'unzione più sacerdotale, perché è la barba di Aronne, ecco, cioè è come dire un segno di consacrazione. Però qui il riferimento è a Davide, non ad Aronne, ecco, quindi è chiaro che si attendeva, in questa situazione in cui non c'era stato più re, si attendeva il re Messia. Allora Dio gli darà il trono di Davide suo padre. È chiaro che qui Davide è suo padre non biologico, che c'è una paternità diversa. E anche qui ci interroghiamo, cosa vuol dire? Chi è il padre di Gesù, per esempio? Ci interroghiamo sul senso delle parole della paternità. Gli darà il trono di Davide suo padre e gli regnerà sulla casa di Giacobbe. Quindi qui c'è un riferimento alla storia di Israele in eterno, per sempre. E questa è la differenza rispetto a tutti i re che si sono succeduti. Scusa, dimmi.
No, scusami, Pastore, ma per Davide è vero che non è suo padre paterno
biologico,
vicino, esatto. Ma Gesù comunque era della discendenza di Davide, no? Che veniva.
Giuseppe. Gli è stato detto il padre.
Giuseppe. Veniva e dopo è arrivato Gesù, giusto? Cioè,
sì, allora.
Possiamo considerarlo.
Possiamo considerarlo se c'è una discendenza patrilineare. Sai che il problema è che dipende appunto se vale la discendenza da parte di madre, matrilineare o patrilineare. Vedremo che Luca insiste di meno. Se tu leggi Matteo, i primi due capitoli, vengono chiamati i Vangeli dell'infanzia, perché parlano di Gesù piccolo, ecco. Matteo parla tutt'altra storia. Il punto di vista del racconto di Matteo è Giuseppe, che sogna che deve portare il bambino in Egitto perché Erode lo sta inseguendo, e lì c'è un'insistenza su Giuseppe, mentre per la telecamera di Luca lo sguardo, il punto di vista è quello di Maria. Molto interessante questo. Allora sì, è vero, grazie a Giuseppe è visto come un discendente di Davide, però Luca non insiste troppo su questo, te lo dice, te l'ha consegnato, quindi è giusto quello che dici tu, ecco. Però a differenza di Matteo, che insiste molto di più su questo aspetto, qui è un aspetto sì,
ma comunque anche se uno è Aronne, l'altro è, cioè uno
è Davide,
è Aronne, l'altro è discendente del fratello di
Mosè,
comunque sono parenti Maria e Giuseppe, perché della più o meno
stessa... No, ma Maria non sappiamo di chi è discendente, non ci viene detto niente, non ci viene detto niente. E questo è interessante, perché capisci, c'è un protagonismo femminile che è indipendente dal legame, dalla famiglia.
Però è cugina di Elisabetta.
Però sai, è come dire, una parentela che poteva essere per madre, in una discendenza patrilineare non contava, però è interessante che non lo dica, cioè stiamo al testo, è importante che non dica niente di Maria. E appunto, però appunto Giuseppe sembra qui fare la sua comparsa solo per dire, beh, almeno Giuseppe era un discendente di Davide, quindi possiamo dire, come diceva Alleluia, che anche Gesù
è... Si dice padre putativo, no?
Sì, ecco, qui lo vedremo adesso questa cosa, anche se... sì, allora... Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Questo il suo regno non avrà mai fine è forte, cioè perché tutti i regni finiscono, il suo regno non avrà mai fine. Questa è una cosa un po' che è eccedente rispetto alla nostra esperienza. Cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire? Noi dovremmo ricordarcelo. Vuol dire che non morirà mai? Vuol dire che muore ma poi risorge, lo vedremo, vedremo cosa vuol dire che il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo oppure com'è possibile, insomma, dal momento che non conosco uomo, mi dici che devo concepire e partorire un figlio, bisogna essere due, ci vuole un uomo che...
Giuseppe, c'è comunque...
Certo, però era ancora nella prima parte del matrimonio, il fidanzamento in cui non vivevano nella stessa casa, è vero, cioè anche verrebbe da dire, ci sarà Giuseppe, però è appunto, tu ti aspetti questa risposta, invece vedi e vediamo che risposta gli dà. Sei già fidanzata con Giuseppe, affrettiamo i tempi e sistemiamo tutto. E invece cosa dice? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà o scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Allora, qui abbiamo lo Spirito, vi ricordate che abbiamo letto Gioele, lo Spirito che scende su tutti... Non è normale, perché io vi dicevo, non so se vi ricordate, che con Gioele, col profeta Gioele, quello spirito che era riservato solo ad alcune categorie di persone, ai profeti, e non stabilmente, lo spirito scende perché tu profetizzi, quando è finita la tua missione lui se ne va. Con Gioele si dice, no, tutti, i vostri figli, le vostre figlie, i servi, gli anziani, i giovani, ecco... Allora, qui viene detto di Maria, non di una profetessa, non di una sacerdotessa, si dice lo Spirito Santo scenderà su di te. Luca è quello che parla della Pentecoste nella seconda parte del suo libro, gli Atti degli Apostoli, quando scende lo Spirito su ciascuno. Molto bello, questa è una piccola Pentecoste, in una stanzetta di Nazareth. Lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. E qui c'è una allusione, c'è un riferimento soprattutto a quando, vi ricordate, perché sì, l'ombra, la nube, vi ricordate quando Dio è presente nella tenda dell'incontro, nel libro dell'Esodo, e la nube ricopre tutto, tutta l'abitazione, dove c'è l'arca dell'alleanza, l'arca del patto. Cioè, è qui come se venisse detto, ecco,
la nube va in avanti
e poi li guida, certo, anche se qui è la nube, certo, ma qui è proprio l'idea del coprire, cioè l'idea proprio dell'avvolgere, del dire, ecco, lì è come la presenza di Dio, che gli ebrei chiameranno la Shekinah, la presenza di Dio nell'arca, ecco che adesso è l'immagine, sì, sia che ti difende, sia che ti riempie, che ti protegge, che ti riempie, ti coprirà con la sua ombra, e, scusate, sarà chiamato Santo, no, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo. Cosa vuol dire colui che sa? Perché proprio come l'ombra copriva la presenza del Santo, Kadosh, il Santo è l'appellativo di Dio. Sapete che sia in ebraico che in greco, Agios, beh, lo capite bene in greco, Agios, A è come è l'alfa privativa, come ateo, non Dio. Gios è come ghe, la terra, geografia. Cioè, santo vuol dire differente, vuol dire qualcosa che è, come dire, appunto, che mostra una differenza divina rispetto alle cose terrene. Ecco, ecco, lo si diceva di Dio, Dio è il santo, ricordate Isaia, santo, 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 viene proclamato quando Isaia ha la visione, la chiamata, chi manderò manda me, ma ecco che anche Gesù sarà chiamato, anche qui sarà chiamato vuol dire sarà riconosciuto, chi lo chiamerà così? Chi lo riconoscerà? Chi riconoscerà la natura divina, diremmo noi, di questo bambino? Sarà chiamato Santo, Figlio di Dio.
È molto interessante che è sempre il passivo, che da chi?
Da chi? Cioè, certo.
Chi lascia quella domanda?
Chi lascia la domanda?
La libertà in fondo ti lascia, no?
I passivi nella Bibbia sono importantissimi, di solito sono passivi teologici. Quando voi trovate un verbo al passivo, appunto, chi è che agisce? Uno dice, è Dio, è Dio. Ma qui però è un po' diverso, perché qui siamo all'inizio di un racconto dove non ci sarà solo questo Gesù, come lui è il personaggio principale, ma poi ci saranno tanti altri personaggi che ruotano attorno a Gesù. E allora ci dovremmo chiedere chi lo riconoscerà. Questa è una chiave di lettura dei quattro Vangeli che dobbiamo ricordarci sempre. Cosa sono i quattro Vangeli? Sono racconti di ricerca. Tutti e quattro iniziano con una ricerca. Vedremo in Luca la ricerca di Gesù che si perde al Tempio. Marco, che fa iniziare il Vangelo da Gesù adulto, la prima giornata di Gesù a Cafarnao, Pietro, mentre Gesù era andato a nascondersi per pregare, tutti ti cercano, c'è proprio il verbo cercare, zetein si dice in greco, tutti ti cercano. Nel Vangelo di Giovanni c'è appunto i discepoli del Battista, maestro dove abiti? Venite, vedete. Nel Vangelo di Matteo i magi venuti dall'Oriente, abbiamo visto la sua stella e siamo venuti a cercare. L'ultimo, l'inizio dei Vangeli, la conclusione dei Vangeli, le donne che cercano Gesù al sepolcro. Allora la domanda è: cosa vuol dire cercare Gesù? C'è la ricerca dei nemici che lo cercano per catturarlo, per arrestarlo, per ucciderlo, c'è la ricerca di quelli che appunto i genitori di Gesù, Luca è più bravo, Marco è durissimo con la famiglia di Gesù, che pensano che sia matto, ma è matto, dobbiamo, lo cercano per riportarlo a casa, che uomo è, non si è sposato, va in giro, ne parlano, dovremmo, qual è la ricerca giusta? Cosa vuol dire cercare veramente Gesù? Perché c'è anche una ricerca sbagliata, capite? Allora, i passivi e le domande, sarà chiamato, sarà riconosciuto, innescano questo processo di ricerca. Cosa vuol dire riconoscerlo? Cosa vuol dire ricercarlo veramente? Andiamo veloce, abbiamo ancora 6 minuti, allora finisco, scusate. Ecco, Elisabetta, tuo parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese, ce l'aveva detto all'inizio, al sesto mese, per lei che era chiamata sterile. Quindi è come dire, ti do un segno, vedi che questa cosa che ti sembra strana è già successo a una che conosci anche tu.
Lei glielo dà il segno.
A Zaccaria no. Allora qui apriamo, è vero, ma io un po' ve l'avevo anticipato, sì, che uno legge le due cose e dice no, non è giusto, a Zaccaria appena ha posto un problema gli ha detto sarai muto e non parli, lei gli ha posto il problema, no, gli ha steso il tappetino rosso, tu sei la madre del Messia, ma il problema è, lì abbiamo un sacerdote che conosce tutta la storia, che sapeva la vicenda di Abramo, lì non mi ricordo più se vi ho fatto notare come ci sono tanti riferimenti alla vicenda di Abramo, che ha l'attesa del figlio. Ecco, qui abbiamo una ragazza che appunto che pone le domande che porrebbero tutte. Che
Gesù, Dio, conosce tutti gli uomini, conosceva anche Zaccaria, sapeva che tipo era, non si sa perché ha deciso di farlo muto, ma lui sa.
Beh, no, muto è importante. Allora, diciamo anche questo, perché alcune cose non le capiamo subito. Le capiamo al termine del racconto, bisogna leggerlo tutto, giustamente. Noi a volte lo sbraniamo, prendiamo un brano e vogliamo capire tutto. Vi dicevo, come finisce, andiamo velocemente alla fine, come finisce il Vangelo di Luca? In Luca 24, se voi andate proprio all'ultimo versetto, si dice che 50, gli ultimi versetti, siamo alla fine di Luca, Gesù che ascende al cielo, poi li condusse fuori fin presso Betania e alzate in alto le mani li benedisse. Dunque, come è iniziato il Vangelo? Con un sacerdote muto che deve uscire, deve benedire il popolo, ma non può benedirli perché è muto. Quella benedizione che non è stata data all'inizio viene data alla fine da Gesù. Beh, lì, capite? È Dio che benedice. Finiamo che, scusate, allora, però è importante questa cosa che dicevi tu, Francesca, cioè è vero, cioè perché Dio preferisce Abele, l'offerta di Abele a Caino? Perché Dio interviene in questo modo con Zaccaria e con Maria? È importante cogliere le situazioni, cioè non guardare tanto allora Dio due pesi due misure, ma chi era Abele e chi era Caino? Chi è Maria e chi è Zaccaria?
Vorrei dire un'altra cosa, che però vedi la speranza del poter generare, nel senso metaforico, che anche l'anziano può generare e la giovane può generare.
Questo è bellissimo.
Che non è mai finito, voglio dire, che poi sempre
Certo, ma prova a pensare quali sono le nostre obiezioni rispetto all'essere generativi. È troppo tardi, è troppo presto, non sono ancora pronto. Oppure ormai ho 61 anni, ragazzi, basta, vado in pensione. Cioè, capite, sono proprio le nostre obiezioni, capite?
L'amore per un bambino.
Certo, ma le obiezioni, ma chiaro, chiaro, e questo il Vangelo dice questo, però di solito le nostre obiezioni sono queste, no? È troppo tardi e troppo presto. E qui vengono messe in scena, capite? Noi entriamo in una storia che...
Essere generativi, proprio...
Sì, esatto. Che non è solo biologico, esatto, cioè, appunto, è generativo, è la storia della salvezza che va generata. Sì. Finiamo. Sì. Poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace, oppure nulla è impossibile a Dio. Sapete appunto che parola, qui è proprio Yiddish, l'ebraico, perché davar vuol dire sia parola che cosa. Anche adesso, nell'ebraico moderno, si dice, per dire arbed varim, molte cose. Cosa hai comprato al mercato? Molte cose. Cioè, interessante perché la parola è concreta, è come una cosa. Giovanni dirà, la parola si è fatta carne. Allora, qui dice, perché, però è importante questa traduzione. Altre traduzioni dicono perché nulla è impossibile a Dio. Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Perché sul... Luca sarà molto attento al tema della parola, anche negli Atti. Guardate che il protagonista del libro degli Atti non è lo Spirito, no? Di solito si dice il Vangelo di Luca è il Vangelo di Gesù, gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo dello Spirito. Ma Luca ci farà vedere che lo Spirito è ciò che rende viva la parola, che corre fino all'estremità della terra. Allora, qui ti viene detto, guarda che nessuna parola rimarrà inefficace. Ricordate Isaia? Come la pioggia, io la mando e non torna a me senza fare effetto, così è la parola, la mia parola, non rimarrà inefficace. E allora Maria disse, ecco io sono la serva del Signore. E qui ragazzi, qui bisognerebbe ragionare molto. Serva del Signore è una frase nuova in tutta la Bibbia, perché finora c'era il servo del Signore, che era una figura messianica, Isaia, no? I canti del servo, quello che si carica le colpe del popolo, quello che noi lo ritenevamo un disgraziato, invece era un mandato da Dio. Qui abbiamo per la prima volta serva del Signore, e serva vuol dire... Non è che fai le pulizie, una donna, serva del Signore, sistema, lava i piatti in casa. No, vuol dire che ha un ruolo importante nella storia della salvezza. Servo vuol dire una persona di cui Dio ha bisogno per portare avanti il suo... Paolo dirà, noi siamo i collaboratori di Dio. È chiaro che la grazia è sua, è chiaro che lui salvare, noi. Ma a te è chiesto di collaborare. E qui Maria appunto è la serva del Signore. Guardate, è fortissimo, ma siamo un po' di corsa. Io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Questo è proprio una confessione di fede molto importante, cioè... che è quella con cui terminerà anche il Vangelo. Gesù nel Getsemane chiederà non la mia ma la tua volontà sia fatta, la tua parola è la bussola che orienta la mia vita. E l'angelo partì da lei, cioè se ne andò da lei. Ritorniamo, dai, la prossima volta lo riprendiamo velocemente e poi andiamo avanti. Ok, chi ci guida in